Ecco, e questo salmo, diciamolo subito fin dall'inizio, lo ritroviamo citato, come vedremo nel Nuovo Testamento. Il versetto 26 è chiaro per tutti, è entrato nel santo, benedetto colui che viene in nome del Signore. In ogni messa si dice, ma anche il versetto 25, anche se non sembra dalla traduzione, ti preghiamo Signore, dona la salvezza e Osanna. Osanna, non è esattamente così la pronuncia in ebraico, diventa a un certo punto Osanna, ecco, ma vuol dire dona la salvezza. Beh, per dire che è un salmo molto importante, anche per il Nuovo Testamento, per Gesù. La prima cosa che volevo sottolineare, vedrete che tra la mia presentazione, inizialmente almeno soltanto, gli accenni che farò all'inizio e la parte della tradizione ebraica, ci sarà una piena continuità. Perché? Perché sarà prevalente in questo ambito la considerazione dell'uso che di questo salmo si fa nella liturgia. Quindi già, ecco, a livello del Salterio, il Salmo 118 fa parte di una piccola collezione di salmi, divenuta famosa e importantissima, come poi vedremo, nella tradizione ebraica, perché viene usata nella liturgia. Non è l'unico caso di queste collezioni. Per esempio, noi per la compieta diciamo una parte del Salmo 119, che subito segue, no? Ma se andiamo dal Salmo 120 in avanti, uno può andare a vedere nella Bibbia, 120 in avanti, vedrà che hanno un titolo, Salmo delle Ascensioni, o, come tu dici adesso, Cantico delle Salite. Tutti quei salmi che seguono, un certo numero, sono un'altra collezione di salmi. Bene, allora la prima cosa che io voglio sottolineare è proprio questa, cioè questa collezione di salmi che va dal 113 al 118, questo se nella numerazione ebraica, cioè la numerazione che avete sulle Bibbie, è chiamato l'Allel. Allel vuol dire lode, ed è usato, anzi va precisato, l'Allel egiziano, o meglio anche l'Allel pasquale, perché ci sono altri Allel sempre usati nella liturgia molto importanti, soprattutto c'è il grande Allel. Anche lì le opinioni sono diverse, insomma, nelle tradizioni, ma sostanzialmente si può identificare anche con un salmo solo, che è il Salmo 136. Invito a rendervi conto di che salmo si tratta. Il Salmo 136 è quello nel quale si ripete ad ogni versetto l'espressione perché il suo amore è per sempre, nella nuova traduzione, perché in eterno la sua misericordia, perché in eterno la sua misericordia. Ad ogni versetto si ripete, quello è il grande Allel, la grande lode. Questo è l'Allel pasquale o l'Allel egiziano, cioè quello che secondo la tradizione fu recitato già. Questa era la cosa che volevo sottolineare, cioè che è una collezione. Il Salmo 118 è il vertice, cioè la conclusione. Questo l'Allel, poi ne parlerà anche Silvio dopo, viene recitato originariamente ed essenzialmente nella Pasqua, nella liturgia pasquale. Forse lo diranno, naturalmente lo diranno quelli che farà il Nuovo Testamento, cioè Chiara, mi pare, ecco. anche nei Vangeli abbiamo i segnali, non così espliciti, perché non ce n'era bisogno. Cantato l'inno, uscì, dice Marco, di Gesù, che era la seconda parte dell'allelo. Insomma, questi sono i canti che anche Gesù ha cantato nell'ultima cena, che erano obbligatori. Questi salmi dal 113 al 118. Quindi allel e Pasqua fanno una cosa sola. Ecco, di questo poi dopo. Adesso noi ci rivolgiamo a guardare come è fatto il Salmo. È molto importante capire come è fatto per interpretarlo nella sua lettera o nelle sue allusioni. Noi vediamo che c'è anzitutto, non c'è un titolo. Questo Salmo non ha un titolo di Davide, eccetera. La tradizione per lo più lo attribuisce a Mosè, ma noi dobbiamo intenderlo, come mostra poi la liturgia, in senso pasquale. Noi troviamo il primo versetto, vedete, comincia subito così: rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Questo versetto ritorna tale quale alla fine del Salmo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre, versetto 29. Quando troviamo questi fenomeni, diciamo, semplici, fenomeni letterari, ci dicono qualche cosa anche di importante sull'interpretazione. Si dice che forma un'inclusione questi due versetti, il rendere grazie è fondamentale. Tutto il Salmo è un rendimento di grazie, anche se ci sono altre cose dentro. Non solo, ma questo versetto, rendete grazie al Signore perché è buono, è la ripresa del primo versetto del quinto libro del Salterio, in cui noi siamo dentro adesso, cioè l'ultimo libro del Salterio. Sappiamo che sono cinque libri come la Torah. L'ultimo libro del Salterio comincia proprio così, è il Salmo 107, al versetto 1, comincia esattamente così. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre, secondo la nuova traduzione. A sua volta, questo versetto sarà ripreso dal grande Allel. È il primo versetto del Salmo 136 che abbiamo appena detto. Che cos'è il grande Allel? Salmo 136, quel Salmo cioè così caratteristico, perché ad ogni versetto ripete perché il suo amore è per sempre, perché il suo amore è martellante. Il primo versetto è esattamente uguale. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. L'importanza del rendimento di grazie. Ecco, vediamo il motivo di questo invito a rendere grazie al Signore. Perché il suo amore è per sempre. Anzitutto dice veramente perché è buono, e poi perché il suo amore è per sempre. Due motivi, anche se fanno tutt'uno, sono due. Rendete grazie al Signore perché è buono. Il Signore è buono nella sua essenza. È la definizione più profonda della sua gloria. Quando si parla della gloria di Dio, non si parla di una cosa. Si parla della realtà più profonda di Dio che si rivela, si comunica all'uomo, perché Dio è essenzialmente autocomunicantesi nel suo amore. La gloria consiste nella sua bontà. Chi lo dice? Lo dice Dio stesso a Mosè. Nel capitolo 33 dell'Esodo, I versetti ve li indico, versetti 18 e 19, questo è un passo da tenere veramente presente, lo commentammo in una serie dei nostri incontri biblici, è un passo fondamentale. In quel passo, possiamo anche guardarlo brevemente, perché su questo poi si fonda tutto il ringraziamento, perché è buono. Al versetto 18 e 19 di Esodo 33 è l'intercessione di Mosè dopo il vitello d'oro, è già avanti questa intercessione, a un certo punto, quando Mosè ha già ottenuto tutto, per così dire, Mosè dice al versetto 18, mostrami la tua gloria, quindi notate la parola gloria. Dio risponde così, e la nuova traduzione corregge quella vecchia, giustamente, rispose, farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il mio nome Adonai, Signore, davanti a te. Notate, bontà e nome, la gloria. La gloria è connessa con la bontà di Dio, anzi con tutta la bontà di Dio e col suo nome. Quindi con la sua essenza, il suo nome, quello che lo identifica personalmente, quella è la sua gloria. E la sua gloria era tutta la sua bontà. E dopo c'è il racconto, e difatti noi troviamo esattamente quello che dice questo versetto nella sua seconda parte. Perché è buono? Perché è il suo amore per sempre. Perché quando Dio realizza questa promessa per Mosè, esce, per così dire, misteriosamente addirittura dalla nube, anche se Mosè non può vedere il suo volto, ma solo le sue spalle, Dio stesso proclama il suo nome, Adonai, Adonai, e lo spiega, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni. Ricco di amore e di fedeltà, e questo amore lo conserva per mille generazioni, cioè per sempre. Cioè non viene mai meno, non c'è un momento in cui Dio smette di amare. Allora, questo è il motivo del ringraziamento. E questo motivo rimane sempre ringraziare. Perché Dio è buono e perché il suo amore è per sempre. Per sempre in eterno non significa solo nell'eternità. Significa in ogni istante, non viene mai meno. Detto questo, troviamo l'invito a lodare, invito rivolto a Israele, vedete, dai versetti 2 al 4. Stiamo vedendo come è fatto il Salmo. Dal 2 al 4 c'è l'invito allora. Dica Israele, lo deve dire, per lodare, deve dire il suo amore per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore per sempre. Dicono quelli che temono il Signore, il suo amore per sempre. Quelli che sono invitati in questo Salmo a lodare il Signore perché è buono, perché il suo amore per sempre, è Israele, distinto, tutto Israele, il popolo e i sacerdoti, la casa di Aronne, ma comunque tutto Israele, poi quelli che temono Dio, che sono coloro che adorano, anche se non appartengono a Israele, e rendono culto e osservano i comandamenti del Dio di Israele. Questi sono quelli che temono Dio, temono il Signore. Però se noi teniamo conto, una notizia che mi diede Silvia prima, che è vera, ecco, che se noi teniamo conto che il Salmo precedente, il Salmo più breve del Salterio, cioè il 117 che quelli che hanno la Bibbia possono avere sott'occhio, è pensato, quasi sicuramente, è interpretato come l'introduzione a questo Salmo. Il Salmo che dice, genti tutte, lodate il Signore, popoli tutti, cantate la sua lode, poi il motivo qual è? Perché forte il suo amore per noi Israele, e la fedeltà del Signore dura per sempre. Alleluia. Le genti qui sono invitati, i popoli tutti a lodare il Signore per lo stesso motivo. In realtà ci sono anche le genti. Nel Salmo è Israele. che viene invitato a lodare il Signore. Ecco, adesso c'è il corpo del Salmo, diviso in due parti. Però volevo subito far notare come è importante cogliere la connessione, ecco, nella nostra spiegazione si vedrà, la connessione fra il motivo per cui si deve lodare il Signore, perché è buono, e ciò di cui si parla nel Salmo. Nel Salmo è successo qualcosa. Si loda il Signore per un evento, non perché è buono, perché in eterno è il suo amore, ma perché è successo qualcosa. C'è stata una battaglia, c'è stata una vittoria, si loda per questo. È molto importante collegare la bontà di Dio, il suo nome, che è il motivo del ringraziamento, con il resto del Salmo. Perché l'evento che si è compiuto, o che si compirà qui, se si interpreta così, escatologico, l'evento che si è compiuto è la manifestazione della bontà di Dio, della sua fedeltà, del suo amore che dura sempre. Ecco, vediamo allora cosa contiene. Allora abbiamo i versetti, io divido il Salmo in due parti. E questo è la mia piccola contributo. Può darsi che lo dicono tutti, non lo so. Dal versetto 5 al 21. Questa è la prima parte del Salmo. Dal versetto 5, nel pericolo ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore, mi ha tratto in salvo, fino al versetto 21 compreso. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. Notate che c'è un'inclusione cosiddetta, noi siamo abituati, cioè il versetto 5 dice: il Signore dice, nel pericolo ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore, mi ha risposto. Il versetto 21 dice: ti rendo grazie perché mi hai risposto. Non è un caso che sia così. Questa è la prima parte del Salmo. La prima parte del Salmo la possiamo intitolare il ringraziamento del Re. Perché chi parla qui, chi parla appunto? Questo è un grande punto interrogativo. Noi possiamo dire parla il Re Messia. Possiamo anche solo dire parla il Re. Comunque quello che mi interessa notare in questa prima parte, e spero che voi lo teniate sott'occhio, è che si tratta di una sola persona. Se Israele è invitato a lodare il Signore, allora quello che qui dice, questo è un ringraziamento di uno, perché poi nella seconda parte invece saranno molti. Quindi è una sola persona. È vero che si può interpretare anche in un altro modo, è stato interpretato anche diversamente, ma mi pare che la cosa più corretta, più letterale, sia riconoscere che qui è il ringraziamento di una persona sola. Si tratta cioè di un singolo che rende grazie perché il Signore ha risposto al suo grido. Nei versetti, quindi questi sono i primi, il versetto 5, poi abbiamo i versetti dal 6 al 9 all'interno di questa prima parte, vedete? Il Signore per me non avrò timore, che cosa potrà farmi un uomo, il Signore per me è il mio aiuto, poi ancora il versetto 8, è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo, è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. I versetti dal 6 al 9 sono l'insegnamento che il Re che ringrazia, è il ringraziamento del Re, l'insegnamento che si deve trarre dalla salvezza con cui il Signore lo ha salvato. È meglio confidare nel Signore che confidare nell'uomo. Questo è l'insegnamento. Che vuol dire che lui ha confidato solo nel Signore, e si vedrà che non aveva possibilità, solo nel Signore. E il Signore gli ha risposto e lo ha salvato. Quindi ricava l'insegnamento per tutti. Poi i versetti dal 10 al 14 descrivono la salvezza del Signore. Questo è il cuore dell'evento. Cos'è successo? È successo questo. 10:14 dice: mi hanno circondato, scusate, tutte le nazioni mi hanno circondato, ma nel nome del Signore le ho distrutte. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore le ho distrutte. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra i rovi. Ripete sempre la stessa cosa. Ma nel nome del Signore le ho distrutte. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. C'è qui un solo uomo, assalito, circondato, assediato, spinto con forza a cadere da tutte le nazioni. Notate il soggetto: tutte le nazioni mi hanno circondato, tutte le nazioni del mondo contro uno. Io vi chiedo, quando mai nella storia di Israele è successa una cosa così? Tutte le nazioni del mondo contro uno. Abbiamo dei testi nei profeti escatologici che prevedono la guerra, per esempio Zaccaria 14 va citato, testo fondamentale anche per un salmo come questo, che prevedono il raduno di tutte le nazioni contro Gerusalemme, contro il popolo di Dio, e la vittoria del Signore. Combatte solo il Signore anche lì, però non è che siano solo contro uno. Qui tutte le nazioni contro uno, contro il Messia, contro il Re. Io faccio notare che c'è un altro salmo importante che abbiamo commentato fin dall'inizio, in cui c'è uno solo anche lì, Salmo 2. Anche lì ci sono le nazioni ribelli, c'è uno contro il Signore e contro il suo Messia. Basta. Non vuol dire che non c'è Israele, non c'è il popolo di Dio. Ma la guerra in questi salmi è decisa dal Signore, dal Messia e dalle nazioni. Quindi è facile, da un lato è giusto interpretare questo salmo, e ci sono delle parti che si prestano nella vita quotidiana, nella vita liturgica di Israele anno dopo anno. I pellegrini a Gerusalemme, eccetera. Ma dall'altro è molto facile capire anche come inevitabilmente viene proiettato e interpretato del futuro escatologico. C'è, per esempio, il versetto 14, non è un caso, vedete? Dice: mia forza e mio canto è il Signore. Dove si dice una cosa così? Chi l'ha detta per primo questo? Maria, non la Madonna però, la moglie, la sorella di Mosè, il canto del mare, Esodo 15, mio canto e mia forza è il Signore, è stata la salvezza. Questo versetto è ripetuto qui, non è un caso. Là c'è il primo Esodo, qui è il nuovo Esodo escatologico, e difatti un versetto simile, però non voglio tirar troppo in lungo, che ormai ho superato i tempi, devo ancora. Lo troviamo in Isaia 12, per esempio, altro testo importantissimo. Isaia capitolo 12, in quel giorno direte, e c'è ringraziamento scatologico, e c'è questo stesso versetto. È stato preso di peso da Esodo 15, per dire che si tratta dell'Esodo finale e della Pasqua e della vittoria di Dio finale. Ecco, poi seguono la seconda parte, allora, del Salmo, brevemente, velocemente, andiamo alla fine, che va dai versetti 22 al 28. Poi c'è il versetto 29 che chiude. Abbiamo già detto che è un'inclusione col versetto 1. I versetti dal 22 al 29 sono un'altra cosa. E difatti, vedete com'è? La pietra scartata dai costruttori, divenuta la pietra d'angolo, questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. C'è qualcuno che guarda, i nostri occhi, e che dice: ah, questo è stato fatto dal Signore. È una meraviglia ai nostri occhi, e continua così. Questa è una confessione di fede, di lode, una confessione. da parte del popolo, o dei redenti, come si vuole, di una comunità. Potremmo anche dire, stando a tutto il contesto, da parte di Israele e delle genti, se teniamo conto in particolare del Salmo 117. È una confessione. Il centro di questa confessione è un versetto solo. Si poteva fare un'analisi attenta, io sono convinto di questo. Il centro è un versetto solo, ed è il versetto 22, che così è centrale. Dice, la pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è l'inizio della confessione. È una meraviglia ai nostri occhi, mai avremmo immaginato una cosa così. Questa è la confessione della fede. Per questo è una meraviglia di cui stupirsi. Un'opera fatta dal braccio del Signore, incredibile, impensabile. La pietra scartata dai costruttori è stata posta, è diventata la pietra d'angolo del nuovo Tempio, della nuova casa di Dio, del nuovo popolo di Dio e così via. Bene, questa pietra è il Re Messia. E troviamo dei testi nei profeti, adesso non possiamo controllarli, Isaia 28, versetto 16, poi ci sono dei testi molto belli nel profeta Zaccaria. Sarebbe molto da studiare, molto difficile anche. Zaccaria 3, 9, e Zaccaria 4, capitolo 4, versetto 7. Comunque la pietra, qui è una pietra messianica, diventa anche un nome del Messia, la pietra, in questi profeti. Questo è il versetto centrale, perché è il riconoscimento di quel che ha fatto Dio. La bontà di Dio, tornando all'inizio, cioè il suo amore perenne e la sua bontà, vengono lodate, ringraziate, perché ha manifestato tutta la sua bontà così. In quest'opera, se noi potessimo prendere una sezione del libro di Isaia, che va dal 52, non dal 53, un po' prima, anche 51, e andando avanti, fino al 53 compreso, vedremo che è la stessa cosa. È lo stesso schema, la stessa logica, compreso lo stupore delle genti che confessano, mai avremmo creduto una cosa simile, eccetera. Finisco solo con versetto 25. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. È la conseguenza. Io la leggo così. È una conseguenza per il presente. È una conseguenza. Tutto questo che è anche una profezia, questo salmo, è radicalmente una profezia. Perché quello che si confessa qui non si è ancora avverato in realtà. No. Non si era ancora avverato, intendiamo. Cioè, sono nei panni del salmista, naturalmente. Per poter dire, è molto importante, che in realtà è un canto di fede. Che già loda per la salvezza compiuta. E perciò ne tira una conseguenza anche per il presente, si può leggere anche così, ti preghiamo Signore, dona la salvezza, Osanna, dona la salvezza, e questo è il versetto. E poi l'ultima cosa, versetto 26, ho finito perché è troppo lungo, benedetto colui che viene in nome del Signore, possono essere è la benedizione che si dà ai pellegrini che vengono, eccetera, ma nel contesto escatologico in cui può essere letto il Salmo, io credo che sia un'invocazione in forma di benedizione. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, vieni tu che devi venire nel nome del Signore. Lo si benedice in anticipo, perché venga. Mi fermo qui. Adesso, ecco Silvia, ricomincerà un po', riprenderà il filo del discorso sulla liturgia, perché quello è l'interpretazione centrale di questo gruppo di salmi, in particolare di questo salmo.
Giovanni, introducendo, ha detto già del rapporto dell'allegro di cui il Salmo 118, del quale devo parlare io stasera, è il Salmo conclusivo con la Pasqua. E non insisto su questo, ma riprendo un punto che lui ha detto sulla celebrazione liturgica dell'Allel. L'Allel veniva dunque cantato con il massimo di solennità la sera del 14 di Nisan, che è la data della Pasqua, nel Tempio, durante l'immolazione dell'agnello, e il giorno successivo, dovunque fosse raccolta un'assemblea orante, dopo la Amidah, che è una delle più grandi preghiere della liturgia di Israele insieme allo Shema, ascolta Signore, Amidah letteralmente vuol dire in piedi, è una preghiera che si recita in piedi ogni giorno, quella delle 18 benedizioni, conosciuta anche con questo nome, tra le quali c'è anche Benedetto che non mi hai fatto donna, ma pazienza, insomma, sono tante. È la preghiera per eccellenza, appunto, ma poiché il momento importantissimo della Pasqua era la sua celebrazione nelle case, anche là, durante la cena, presieduta dal capo della famiglia e consumata nella notte fra il 14 e il 15, di Nisan veniva recitato l'Allel. Veniva recitato in due tronconi, una parte che comprendeva il Salmo arrivava fino al Salmo 113-114, prima del pasto vero e proprio, cioè prima che si bevesse il secondo calice. Abbiamo già detto tante volte che la celebrazione della Pasqua comprendeva quattro calici, non un solo calice. E quindi prima che si bevesse il secondo calice, che era il calice della Gadà, cioè della narrazione, del racconto, la parte rimanente sino al termine del Salmo 118 si diceva al termine del pasto, cioè dopo il quarto calice, come appunto citava già Giovanni e ridirà Chiara, Gesù cantato l'inno uscì, eccetera. Cantato l'inno è il nome proprio di questa dell'Allel, insomma, quando uno dice l'inno capisce che è l'Allel cantato per Pasqua, però era così importante che dopo la Pasqua, verso cui converge, da cui deriva tutta la vita liturgica di Israele, l'Allel passò in altre feste dell'anno, divenendo come il segno della loro importanza e solennità. Infatti si diceva completo anche gli 8 giorni della festa delle capanne, gli 8 giorni della festa dell'edificazione del Tempio, il primo giorno della festa di Pentecoste, e poi invece non completo in altre feste, e questo si spiega col fatto che sono le feste ebraiche, sono spesso feste che comprendono il dolore, il pentimento, l'afflizione, e quindi non si poteva celebrare probabilmente completo l'Allel in questi casi. La collocazione liturgica dell'Allel ne comanda, oltre allo spirito e alle modalità dell'esecuzione, anche l'interpretazione complessiva. Ora, occorre notare che nella coscienza teologica di Israele la Pasqua non sia solo l'evento culminante dell'Esodo, direttamente evocato dal suo nome, cioè il passare oltre dell'angelo sterminatore per la salvezza degli ebrei e la punizione degli egiziani, ma includa tutta la storia della salvezza. Tutti gli interventi salvifici sono infatti, come il primo Esodo, elezione gratuita e manifestazione di misericordia, vittoria sui nemici e preannunci del compimento escatologico. Perciò l'Allel, che è interpretazione autentica della celebrazione pasquale, esprime essenzialmente anche questa visione globale della storia della salvezza. Dal momento che abbiamo il grande Allel, cioè il Salmo 136, come citava Giovanni, che bisogno c'è di questo Allel di Pasqua, si chiede il Talmud, di questo Allel, e risponde, è perché in esso, cioè nel nostro Allel, sono contenute queste 5 cose, questo metodo di interpretazione molto abituale e pregnante. Sono comprese dunque 5 cose, l'uscita di Israele dall'Egitto, la divisione del Mar Rosso, il dono della Torah, la risurrezione dai morti e le doglie del Messia. L'uscita dall'Egitto perché c'è scritto, quando Israele uscì dall'Egitto, Salmo 114. La divisione del mare, poiché c'è scritto il mare vide e fuggì, sempre il 114. Il dono della Torah, perché c'è scritto i mondi danzarono come arieti, sempre nel 114. E quando è che i mondi danzano come arieti? Al Sinai. La risurrezione dai morti, poiché c'è scritto camminerò davanti al Signore nella terra dei viventi, Salmo 116, le doglie del Messia, cioè le sofferenze che precedono la redenzione finale, poiché c'è scritto: non per noi, Signore, non per noi, ma al tuo nome da gloria. Le sofferenze sono così viste in funzione della vittoria e della gloria del nome del Signore. Veniamo all'interpretazione del Salmo e di qualche versetto poi in particolare. Secondo l'interpretazione di questo Salmo, secondo Kinky, 1160-1235, cito solo le date dei vari autori che ormai conosciamo, viene le parole dei nostri maestri, la loro memoria sia in benedizione, una diversità di opinioni. Alcuni dicono che il Salmo fu recitato in riferimento a Davide, altri ritengono che esso parli dei giorni del Messia. In tal caso il Salmo riporta in forma singolare il rendimento di grazia di tutti gli esiliati, la singolare il popolo. Questa è l'interpretazione corretta. Ora, il fatto che il Salmo inizi e si concluda con l'invito a rendere grazie al Signore, citava prima Giovanni il primo versetto, il 29, indica l'importanza del suo contenuto. Vediamo alcuni passi singoli. Il versetto 5, il testo che abbiamo davanti, dice: nel pericolo ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Commento di Kinky. Dall'angustia ho invocato il Signore, è la versione che segue, cioè ho invocato invece che ho gridato, ma insomma nel pericolo o nell'angustia. Se si riferisce a Davide, sempre secondo questa duplice possibilità di interpretazione, se si riferisce a Davide significa: io rendo grazie a Dio, benedetto egli sia, perché mi ha fatto uscire dai luoghi angusti e mi ha posto al largo. Infatti, quando fuggiva, doveva nascondersi nelle caverne, nelle foreste. Se invece si riferisce a Israele, è tutto il popolo che dice: dall'angustia in cui mi trovavo, che è l'esilio, da là ho invocato il Signore. Versetto 9-10. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Tutte le nazioni mi hanno circondato, ma nel nome del Signore le ho distrutte. Qui abbiamo il passato. Kinky commenta la traduzione con il verbo al futuro, e questo spiega perché rimandi poi al tempo escatologico della guerra di Gog e Magog. Dunque, dice Kinky, tutte le nazioni mi hanno circondato. Ciò significa che nel tempo futuro Gog e Magog raduneranno tutte le nazioni e le faranno salire a Gerusalemme. In quell'ora i figli di Israele saranno presi dal timore, ma il Santo, benedetto egli sia, dirà loro: non temete, come detto, non temere, vermiciattolo Giacobbe, eccetera, cita Isaia 41. Allora Gog e Magog saranno annientati, perciò è detto: nel nome del Signore li distruggerò. Quindi viene interpretato come una profezia, come succede spesso, l'abbiamo già visto molte altre volte ormai. Anche Rashi, 1040-1105, tutte le nazioni mi hanno circondato, si tratta della guerra di Gog e Magog, alla quale parteciperanno tutte le nazioni come è scritto, e radunerò tutti i popoli a Gerusalemme per la battaglia. È Zaccaria che citava prima Giovanni 14,2. Versetto 18. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Dice Rashi: mi ha castigato il Signore quando nell'esilio, e là sono state espiate tutte le mie iniquità. Questa interpretazione è ampiamente sviluppata nel Midrash sui Salmi. Il Signore mi ha castigato il Signore, preziosi, e questo è il Midrash che cito, preziosi i castighi che rendono graditi a Dio come sacrifici. Dei sacrifici, infatti, è detto: la vittima sarà gradita in suo favore per espiare per lui, cita il Levitico, il capitolo primo, il versetto 4. E dei castighi è scritto: il Signore castiga colui che ama come un padre il figlio che gli è gradito, citazione dai Proverbi 3. Altra interpretazione: preziosi i castighi più dei sacrifici. I sacrifici, infatti, non espiano che il peccato e la colpa di una singola trasgressione. Come è scritto: la vittima sarà gradita in suo favore per espiare per lui. I castighi, invece, spiano tutto, ed è così che va inteso: mi ha castigato il Signore, mi ha castigato. Versetto 22. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo. La pietra che i costruttori hanno scartato, se si riferisce ad Israele, dice Ibn Ezra, 1089-1164, Davide qui parla in spirito santo dei figli di Israele. È tutto il popolo che nel suo insieme viene chiamato pietra, come in pastore della pietra Israele, cita da Genesi 49. Si tratta di un'espressione figurata. Vuole dire che Israele è il fondamento del mondo perché fa sussistere l'edificio del mondo sui precetti e sugli statuti che annuncia ai figli dell'uomo. Ora Israele è stato scartato nell'esilio e lo hanno scartato i costruttori, cioè i re della terra, hanno scartato questa pietra. Fosse almeno considerata una semplice pietra dell'edificio, esso che è la pietra d'angolo. Essi cioè hanno ritenuto che non ci sarebbe mai stato bisogno di Israele e hanno pensato di distruggerlo, ma al tempo della salvezza esso è divenuto testata d'angolo. Cioè, come l'uomo pone quali angoli della casa, pietre grandi e belle, per dare fermezza e stabilità alle pietre dell'edificio, così Israele nel tempo futuro sarà la testata d'angolo e la stabilità del mondo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Dal Signore è stato fatto questo. Si meraviglieranno di Israele, i re della terra, e diranno, tale salvezza è giunta a questo popolo solo dal Signore. Essa, infatti, costituisce una meraviglia grande ai nostri occhi. Chi dunque ne potrebbe essere, se non il Signore? Così Ibn Ezra. E quanto dice Isaia, i re davanti a lui si chiuderanno la bocca perché vedranno un fatto mai ad essi raccontato. Il testo che citavo è Isaia 52. Versetto 24. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in esso ed esultiamo. È un versetto che anche ai nostri orecchi chiama immediatamente tutto il tempo pasquale in cui lo si canta in continuazione, per il riferimento appunto alla Pasqua. Tutti gli uomini allora risponderanno, questo giorno della salvezza è del Signore, perché Egli lo ha fatto. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. L'interpretazione è, questo giorno della salvezza è del Signore. Appartiene a Lui perché è Lui che l'ha fatto. Senza di Lui, infatti, mai si sarebbe potuto compiere questo giorno. Perciò noi non dobbiamo essere tristi per la salvezza dei figli di Israele, ma dobbiamo esultare e rallegrarci oggi insieme a loro. Qui c'è il versetto 25 che Giovanni ha già spiegato anche in parte nella parte che mi riguardava. Ti preghiamo Signore, dona la salvezza. Questo dona la salvezza in ebraico è Osanna, che vuol dire salvaci, ed è appunto l'Osanna che in continuazione viene cantato e ricantato. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Chi interpreta? Diranno allora i figli di Israele, o Signore, dona la salvezza, o Signore, dona la prosperità, traduce vittoria con prosperità, a tutti coloro che vengono a rifugiarsi alla tua ombra e si convertono al tuo culto, a tutti coloro. Quindi c'è già questa apertura di cui abbiamo parlato tante volte. Sforno, 1470-1550, lo interpretano come una supplica per il futuro. Salvaci dalle sofferenze della guerra di Gog e Magog e dona prosperità sotto la guida dei giusti che guideranno la nazione nell'era messianica. Un'interessante interpretazione, sempre della tradizione, dice che l'avvento del Messia può avvenire in due modi. All'inizio dell'esilio Dio ha predeterminato una data nella quale il Messia sicuramente verrà, anche se Israele non meritasse la redenzione. È fissata, ci sarà. Se tuttavia Israele si converte prima di quella data, come frutto delle sue sofferenze nell'esilio, allora Dio si affretterà a mandare il Messia, anche prima della data fissata. È di questa data che il salmista dice, questo è il giorno che ha fatto il Signore, gioiremo e saremo felici in Lui. Tuttavia non possiamo accontentarci di attendere quella data ignota, piuttosto dobbiamo supplicare Dio che accetti le nostre preghiere e la nostra penitenza. È per questo che supplichiamo, Signore dona la salvezza, Signore dona la prosperità, cioè manda il Messia subito, ora, ai nostri giorni.
Abbiamo già detto che è importante per il Nuovo Testamento, benedetto colui che viene, nel nome del Signore.
Sappiamo già tutto sull'allel, quindi non c'è bisogno di altre parole. E comunque il Vangelo di Matteo dice appunto al capitolo 26, al versetto 30, dice: dopo aver cantato l'inno, Gesù e i discepoli uscirono verso il Monte degli Ulivi. Quindi il nostro Salmo, che è l'ultimo di questo inno di cui ci parla Matteo, è stato cantato da Gesù e dai discepoli immediatamente prima di uscire verso il Getsemani. È un inno di lode e di ringraziamento, è un canto di fiducia e di vittoria, come abbiamo già sentito, ed è con queste parole nella bocca e nel cuore che Gesù esce a compiere la sua obbedienza fino alla morte di croce, e a compiere la sua offerta di amore, quell'offerta che dà inizio alla creazione nuova per tutta l'umanità, che Gesù riporta nel seno del Padre. Ed è proprio Gesù, nel Vangelo, che ci rivela il significato messianico di questo Salmo. Si richiama ad esso e lo applica a sé in un momento di grande conflitto con i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo, quando gli viene chiesto conto del suo operato dopo la cacciata dei venditori nel Tempio, e gli chiedono: chi ti ha dato questa autorità? Con quale autorità fai queste cose? E allora Gesù racconta una parabola che ricordiamo tutti, che è stata già anche accennata prima, una parabola che risulterà molto chiara per i suoi oppositori, la parabola della vigna, che adesso la rileggiamo nella sua ultima parte, perché è lì che Gesù cita questo salmo e se lo applica. Ecco, Matteo 21, al versetto 37, dice: da ultimo, dopo aver mandato i servi, manda il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero: costui è l'erede, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà il padrone della vigna, dice Gesù, che cosa farà quei contadini? Gli risposero: farà ferire miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. Ed è qui che Gesù dice: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Quindi Gesù spiega la parabola utilizzando i versetti 22 e 23 del nostro Salmo e ne svela tutto il significato nascosto in quelle parole. In esso era chiuso tutto il suo mistero. Mistero di umiliazione e di rifiuto da parte degli uomini, ma mistero di inimmaginabile potenza di vittoria da parte del Signore. Questa è una meraviglia ai nostri occhi. Tutto era chiuso, è già stato detto, in quei due versetti. La pietra scartata è divenuta capodangolo. Veramente questa è l'opera del Signore. Noi non avremmo mai potuto leggere e capire così queste parole se Gesù non ce le avesse svelate attribuendole a sé e a tutto il suo mistero in questo modo inequivocabile. Ed esse sono divenute veramente la pietra d'angolo, il fondamento della nostra fede e della fede di tutte le generazioni. San Paolo dirà: questo è il Vangelo che vi è stato annunziato. E sono tutti e tre i Vangeli sinottici che riportano questa parabola e la sua spiegazione con le parole di questo Salmo, perché è appunto una parola fondamentale per la nostra fede. E poi lo riprende Pietro nel, secondo il racconto di Luca negli Atti degli Apostoli, al capitolo 4, dal versetto 7, anche lì c'è una citazione di questo Salmo importantissima per noi. Quando viene chiesto conto a Pietro riguardo alla guarigione dello storpio, e gli chiedono praticamente la stessa cosa che era stata chiesta a Gesù: con quale potere, in nome di chi avete fatto questo? Pietro, pieno di Spirito Santo, annuncia Gesù allo stesso modo, con le stesse parole. Se avete la Bibbia, Atti dal capitolo 4, dal versetto 7, lo rileggiamo perché ogni parola è molto importante. Dice: li fecero comparire davanti e si misero a interrogarlo: con quale potere, in quale nome avete fatto questo? Allora Pietro, colmo di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è scartata da voi costruttori e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Pietro poi riprenderà ancora queste parole nella sua lettera ai cristiani dispersi nel mondo, come gli dice. Al capitolo secondo, nella sua prima lettera, Pietro dice, dal versetto 4, avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, è sempre lo stesso, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi, quali pietre vive, siete costruiti come edificio spirituale per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. E cita: si legge infatti nella scrittura, ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, chi crede in essa non resterà deluso. E anche San Paolo, nella lettera agli Efesini, praticamente usa la stessa immagine riguardo ai credenti, chiamati a diventare Tempio Santo, edificato sul fondamento degli Apostoli e dei Profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. E dice poi, la citazione è molto più lunga, ma lo scopo è per divenire abitazione di Dio nello Spirito. E questa è l'opera di Dio, una meraviglia ai nostri occhi, che gli uomini siano salvati e non solo, ma sono trasfigurati e possano diventare dimora di Dio nello Spirito. Questa è l'opera del Signore. Ma c'è anche un altro aspetto che era già stato rivelato, spiegato con parole di ammonizione forte da parte di Gesù nel Vangelo. Dopo la citazione che abbiamo fatto prima, Gesù conclude: perciò, dopo aver detto appunto la pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d'angolo, dice: perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Chi cadrà sopra questa pietra si sfracellerà, e colui sul quale essa cadrà verrà stritolato. Questo è Matteo 21, 43-44. Quindi questa pietra, scartata dai costruttori, ma per opera del Signore divenuta pietra d'angolo, nello stesso tempo è posta a salvezza o a giudizio. Infatti Pietro nella sua lettera, continuando la citazione di prima, dice: «Onore a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta pietra d'angolo, sasso di inciampo e pietra di scandalo». Siamo veramente di fronte al mistero della fede, quel mistero che aveva già profetizzato Simeone alla presentazione al Tempio, quando disse, parlando particolarmente a Maria: «Egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele, come segno di contraddizione, finché siano svelati i pensieri di molti cuori». Nel nostro Salmo, al versetto 20, si parla di una porta. Dice: «Questa è la porta del Signore». E ricordiamo tutti che Gesù nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, al versetto 9, dice: «Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Entrerà, uscirà e troverà pascolo». E poi dice ancora, sempre nel Vangelo di Giovanni: «Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Qui proprio è la stessa cosa che aveva già detto Pietro: non c'è altro nome dato agli uomini, non c'è un'altra porta, non c'è un'altra pietra, è Lui. Ma proprio per questo c'è questo mistero, ecco, o di accettazione e di salvezza, o di rifiuto, e allora diventa pietra di scandalo. E poi ci sono appunto i versetti 25 e 26, che sono già stati ampiamente citati, ma che vengono ripresi nel Vangelo, questo lo conosciamo tutti benissimo: «Benedetto colui che viene nel nome del Signore». È con queste parole che Gesù è stato accolto e acclamato quando è entrato trionfalmente in Gerusalemme, seppure nel suo trionfo umile, seduto su un asino. Matteo, al capitolo 21, dice: «La folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quello che lo seguiva gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli». Mentre entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa d'agitazione e diceva: «Chi è costui?». E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù da Nazaret di Galilea». Quindi è molto chiaro a chi è riferito questa parola. Ed è Gesù stesso che accoglie e conferma questa acclamazione, tanto che, secondo quanto ci riferisce Luca nel suo racconto dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme, quando alcuni farisei tra la folla dicono: «Ma maestro, rimprovera i tuoi discepoli», egli risponde: «Vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre». Tanto questa acclamazione se la applica e gli è assolutamente dovuta. Però anche qua c'è lo stesso problema di prima. Questo trionfo che era annunciato dai profeti, anche quando si compie in quel modo, modesto però e umile, che avviene a Gerusalemme immediatamente prima della passione, era destinato ancora a rimanere solo un segno e l'annuncio di una realtà futura che, come avevano già detto i profeti, rimanda alla vittoria finale, alla vittoria escatologica. Ed è Gesù stesso nel Vangelo, sia di Matteo che di Luca, che cita ancora queste parole, ma questa volta come un grande ammonimento, proprio con un gemito e con un pianto, dice Luca, quando dice: Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono stati mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e non avete voluto. Ecco, la vostra casa è lasciata a voi deserta. Vi dico infatti che non mi vedrete più fino a quando non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Anche qui, ecco, c'è questo mistero di offerta di grazia, ma la libertà di chiudere, come dice qua: Gerusalemme, Gerusalemme, non avete voluto. Ecco, poi c'è ancora il versetto 24, che anche questo è già stato ampiamente spiegato, ma per tutti noi, per i cristiani, per la liturgia della Chiesa, è importantissimo, anche se non è citato esplicitamente nel Nuovo Testamento. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso. La Chiesa lo utilizza con particolare efficacia e frequenza proprio nella festa di Pasqua, celebrando la resurrezione del Signore e celebrando nella resurrezione del Signore la rinascita di tutta l'umanità a vita nuova. Ritroviamo questo salmo citato in tutte e celebrato e cantato in tutte le messe dell'ottava di Pasqua. Perché questo salmo e queste parole ci rivelano proprio i misteri e la grazia di questo giorno che ha fatto il Signore, il giorno della morte e della resurrezione del Signore. Era il primo giorno della creazione, ora è l'ottavo giorno, quello nel quale tutta la creazione trova il suo compimento divino nella resurrezione del Signore Gesù, che diventa primogenito di coloro che risuscitano dai morti per ottenere il primato su tutte le cose. Questo è San Paolo nella lettera ai Colossesi, nel suo inno cristologico al capitolo primo. In questo giorno che il Signore ha fatto, ecco, veramente il nostro Dio ha manifestato la sua bontà, quella bontà che era già stata rivelata nell'Esodo, ha manifestato la sua bontà e la sua misericordia, che è da sempre e per sempre, perché, dice il Salmo, la destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha operato prodigi. E in questo giorno, ormai, tutti i popoli, ecco, insieme con Israele, sono chiamati ad accogliere l'annuncio della salvezza e il perdono dei peccati nel nome di Gesù. Egli è Dio, come dice il Salmo, è Dio che ci ha dato la luce. È Lui la luce di questo giorno, in cui entrano in questo giorno tutti coloro che risorgono con Lui nel battesimo. Come dice ancora San Paolo nella lettera agli Efesini: svegliati, tu che dormi, risorgi dai morti e il Cristo ti illuminerà. E per mezzo dei battezzati, per mezzo di quanti sono stati illuminati, che la luce di questo giorno penetra nel mondo. E Gesù nel Vangelo dice ai discepoli: voi siete la luce del mondo. Dopo che aveva detto di sé: io sono la luce del mondo. E anche San Paolo, ancora nella lettera ai Tessalonicesi, dice dei cristiani: voi siete tutti figli della luce, figli del giorno. Noi non siamo delle tenebre. Dio infatti non ci ha destinati alla sua ira, ma a ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Questo è San Paolo. Quindi questo è davvero il giorno che ha fatto il Signore, il giorno in cui siamo chiamati a rallegrarci e ad esultare, perché è il giorno grande della salvezza, il giorno in cui passiamo dall'esilio alla patria, dalla morte alla vita, e siamo liberati dalla schiavitù del nemico, come diceva anche la lettera agli ebrei, ed entriamo in possesso dell'eredità, quell'eredità gloriosa che Dio ha riservato ai suoi figli. È appunto questo il giorno eterno di cui parla l'Apocalisse. E l'Apocalisse dice che in esso, in questo giorno, le porte della Gerusalemme rimarranno sempre aperte, non si chiuderanno mai, perché non vi sarà più notte, e in cui entreranno tutti quanti sono scritti nel libro della vita dell'Agnello.
Sì, abbiamo, mi pare, Eusebio, che è un personaggio nuovo.
Possiamo un po' parlare, anche perché pensavo che forse andando verso la fine avremo bisogno forse di riflettere insieme un po' più liberamente sul rapporto col Salterio, così mi dicevo, forse questa sera, anche la volta prossima, per chi ci sarà. E io ho un piccolo frammento di Eusebio di Cesarea, questo commento al Salmo 117, sono poche righe. Le ultime due volte siamo occupati di origine, dove vogliamo mettere l'accento, questo grande esegeta che ha insegnato l'esegesi allegorica, il senso spirituale delle scritture, sia in Oriente che in Occidente, ha avuto un grande influsso. Eusebio è attraverso Panfilo, che era discepolo diretto di Origene, è un suo grande estimatore, e è stato presentato settimane fa da Cecilia, quindi non mi dilungo, dico solo che lui ha avuto questa avventura di vivere a cavallo tra il terzo e il quarto secolo, e quindi un'evoluzione strana, un personaggio strano per certi versi difficile per noi da accostarlo, nel senso che lui nasce una quindicina d'anni dopo la persecuzione di Decio, che è stata una delle più dure che i cristiani del tempo antico hanno conosciuto. Si doveva consegnare i libri sacri, è stata veramente una persecuzione di Stato. E lui quindi ha avuto nelle orecchie il racconto di quello che è stato questi martiri, e lui ha anche scritto delle opere in cui raccoglieva i racconti dei martiri. Quindi una chiesa perseguitata, ha visto il suo maestro amato Panfilo, lui si chiamava in molte opere Eusebio di Panfilo, ucciso sotto Diocleziano, e però poi ha visto anche la chiesa dell'età imperiale, ha visto la svolta costantiniana, e quindi ha visto una chiesa che vinceva e che era potenzialmente nelle condizioni di far usare le armi contro altri. Quindi ha veramente visto una grande trasformazione, e per questo è un autore ricco, ma per noi così, per certi aspetti difficile, nel senso che Eusebio è giunto al punto di rielaborare la teologia cristiana per dar posto al potere. Una teologia anche del potere, dell'imperatore, il ruolo che l'imperatore cristiano ha per le sorti della Chiesa. Solo tre cose molto rapide sul Salmo 117. in cui ci mostra, come abbiamo già visto tante volte nei padri, la loro tendenza a ragionare sul testo passo passo, e quindi parola per parola, vedere il singolare, il plurale, una parola che è ripetuta accanto a un'altra, e questo rimane, e come è tipico anche dell'esegesi ebraica, la loro lezione permanente anche per noi, che magari non ci riconosciamo in certe loro interpretazioni, tuttavia possiamo essere invitati da loro a seguire il testo virgola dopo virgola, a vedere come si muove. Quindi in questi primi versetti, dove si dice celebrate il Signore perché buono in eterno la sua misericordia, e poi lui trova lo dica la casa di Israele che è buono, lo dica la casa di Aronne, lo dica tutti quelli che temono il Signore, allora lui divide delle categorie, e qua andiamo pari, in parallelo con quello che è stato detto, e lui dice, quindi ci sono gli ebrei, ma ci sono anche le genti, questo è un invito a tutti a lodare, allora sentiamo lui cosa dice, poiché la grazia del Vangelo si è diffusa in tutte le nazioni, e tra di esse una parte, anzi la primissima, era costituita dal popolo della circoncisione, giustamente il testo li chiama per primi a celebrare Dio. Quindi lo dica la casa di Israele, lo dica la casa di Aronne, sono gli ebrei. Seguono quelli che si sono accostati al Vangelo provenendo dalle genti. Lo dicano tutti quelli che temono il Signore, sono le genti. Secondo la parola che dice l'Apostolo, per il giudeo prima, poi per il greco. E da un esame rigoroso risulterà che anche per lo stesso avvento del Cristo sono soprattutto gli ebrei che devono rendere grazie. E poi mette due righe che io veramente avevo censurato per mettere in queste cose dei padri, cercare di fare un po' uno slalom, mettere le cose tonde, come si vanno bene. Poi ho detto, ma perché bisogna censurare? No, lasciamo che dica... Quindi lui, perché è molto bello fin qua, quindi lui chiama tutti a lodare il Signore, chiama gli ebrei, chiama noi gentili, e poi dice, quindi loro sono i primi, poi aggiunge appunto la mia censura, se poi hanno subito sventure, ciò non è stato a causa di colui che è venuto, ma per la loro ingratitudine, sono due righette, che vogliono dare una lettura, come dire, teologica, un senso teologico della storia, cioè le sventure che subiscono gli ebrei attualmente sotto i nostri occhi questi giorni e perché hanno rifiutato il Signore. Ora si può vedere tutta la portata, la potenzialità, ecco, di questi orientamenti, che può essere una lettura, insomma, piuttosto, ecco, libera, così, personale, un'applicazione personale, ma quando poi la Chiesa si trova in condizione di forza e di potere, potrebbe essere tentata, ecco, di causare alcune sventure agli ebrei per dire, ecco, vedete che gli capita proprio le cose che... Quindi è una teologia che sì, ha fatto strada, questa di voler vedere nella sventura degli ebrei una verità del Vangelo che viene predicato. Ecco, questo è una piccola cosa. Un secondo punto in cui si vede come abbiamo già visto in Agostino, e anche in Origene si vede questa capacità del padre, dell'autore, di mescolare un po' i piani in cui c'è il livello storico, c'è la vicenda di Cristo, c'è la profezia, però nel Salmo c'è anche la storia personale dell'orante, per questo il Salmo poi diventa anche mio, no? Per esempio i versetti 16, 18, dove dice non morirò ma vivrò e narrerò le opere del Signore, e poi dice mi ha severamente castigato il Signore ma non mi ha consegnato alla morte. Com'è che è così buono il Signore, castiga uno però non lo consegna alla morte? Allora lui commenta così, per insegnare che le persecuzioni che subiamo non sono inutili ma si risolvono a beneficio ed esperienza per quelli che così sono provati. mi ha severamente castigato, ho conosciuto la mia debolezza. E questo è l'esperienza della debolezza, sentirsi debole, ma insieme non ho ignorato la forza a me elargita da parte di Dio. E poi l'ultima cosa, io qua ho finito, versetti 19-21, mi sembra questo molto bello, ecco, forse è la cosa più bella di questo passaggio di Eusebio, come commenta lui: apritimi le porte della giustizia, per esse entrerò e celebrerò il Signore. E poi c'è un passaggio dal plurale al singolare, cioè apritemi le porte, questa è la porta del Signore, è stata già ricordata, se non sbaglio. Allora lui dice le porte, si può intendere, le porte della giustizia sono i nomi delle virtù. Ecco, un'interpretazione proprio allegorica, spirituale, nome delle virtù. Apritemi le porte, quindi lui dice c'è la giustizia, però c'è la prudenza, cioè una a una si passano le porte delle virtù. Poi dice, una volta attraversate tutte le porte, si è giunti, uno che ha fatto una vita di virtù, il cammino della virtù, è entrato e arrivato nella parte più interna del santuario. Allora a questo punto non si vedono più le molte porte, non si vedono più le porte delle virtù, la giustizia, la temperanza, però un'unica porta, la porta del Signore, nella parte più interna del Tempio, e si potrebbe dire per la quale entreranno tutti i giusti, è la porta del Signore, si potrebbe dire che questa è l'ultima porta in assoluto, oltre la quale non è possibile andare. E quindi è in un senso escatologico l'incontro con il Signore, si passa a un certo punto alla porta del Signore, però poi riporta la cosa nella vita dell'orante e dice quest'ultimissima porta del Signore è la contemplazione. E aggiunge una bella citazione dal Vangelo, da Matteo, secondo la parola beati puri di cuore perché vedranno Dio. E qua cito la nota della nostra sorella, ecco, Benedetta Artioli, che è quella che ha fatto, che è la nostra sorella della Calabria, di Bonifati, valente grecista che ha tradotto un mare di cose, ma ha tradotto anche questi due volumi di Eusebio, commenta così: fine ultima e felicità ultima dell'uomo è la visione beatifica, che sarà perfetta solo nella vita futura, ma alla quale si avvicina il cuore puro da passioni che già intravede, per così dire, puro da passioni, che già intravede, per così dire, il Signore, contemplandolo nei suoi misteri. In questo senso la contemplazione è l'ultima porta del santuario. Mi sembra una bella intuizione. Ci sono le virtù, concretamente, si pratica le virtù, però poi c'è un atto dell'anima, già in questa vita, è l'atto di contemplazione del Signore nella preghiera, e questa è la porta del Signore.
Prendiamo qualche minuto. Dice nulla.
Una domanda mi avrebbe dato, forse posso farla, una domanda, cioè come si incrocia l'interpretazione, diciamo, ebraica con questa lettura che c'è nel Nuovo Testamento, insomma questa applicazione che Gesù fa a se stesso, ha ricordato la parabola dei vignaioli, insomma con parole così, così forti in cui i suoi ascoltatori sembrano ricondotti tra le nazioni. Del Salmo, cioè, mi sembra che c'è una tensione molto forte tra
questo non l'ho capito, quest'ultimo punto, ma se qualcuno ha capito,
cioè che Gesù utilizzando questo Salmo in modo così intenso nella polemica, nel confronto con i suoi fratelli ebrei, ecco, non so, mi sembra che in prima una direzione al Salmo, insomma, molto, cioè molto intensa. Ecco, è stata fatta qualche settimana fa, non so se da lui, questa domanda, insomma, come possiamo noi leggere i salmi cristologici insieme agli ebrei. Ecco, cioè un'esperienza, abbiamo lo stesso testo, ma
veramente la discussione anche in questo caso presuppone, bisogna andare a vedere il testo meglio, perché un accordo. Non si discute se il Salmo parla del Messia o no, mentre noi vediamo che ci sono altre interpretazioni, per esempio la pietra a Israele. Invece nella discussione che Gesù applicando a sé questo testo, la pietra scartata da voi costruttori, questa interpretazione dice voi costruttori, ai costruttori diventa voi costruttori, si presuppone l'accordo, non c'è una contestazione sul fatto che questa frase, e quindi il Salmo, parli del Messia. Questo è l'accordo. Il disaccordo riguarda se Gesù è il Messia. Che il Salmo parli del Messia, in questa argomentazione c'è un accordo. Cioè non si discute su questo punto, ci potrebbe essere anche altre idee naturalmente, ma io penso che sia così. La seconda cosa che è da dire è che non è il popolo ebraico in questo caso, ma sono i capi, chiaramente per Matteo. I costruttori non è il popolo ebraico, non sono gli ebrei, sono i capi.
E così lo
la vigna Israele verrà sottratta a quelli che sono stati affidati, eccetera.
E così lo sente la tradizione ebraica, cioè a prescindere da Gesù, allora non prendiamo il problema se Gesù, perché sono fermo, ma la tradizione ebraica, ecco, così lo intende con un'accusa forte fatta ai suoi capi?
Non ho capito questo, cioè il Vangelo, come interpreta il Vangelo?
Come la tradizione ebraica, per esempio, interpreta chi sono i costruttori?
Non lo so questo come interpreto, non so se abbiano mai commentato il Vangelo.
No, non il Vangelo, nel Salmo. Nel Salmo. Cioè Gesù lo applica ai suoi
oppositori. Non lo so questo. Pietra scartata dei costruttori. Nell'interpretazione che è stata ricordata da qualcuno, forse da Silvia immagino, sono le nazioni. Se si legge il Salmo in senso messianico, penso che siano i capi, i costruttori, secondo il Salmo, penso. I re, sono interpretati i re delle nazioni, poi in quel caso, non i re di Israele, ma nel Salmo stesso possono essere una parte di Israele, cioè possono essere i capi di Israele, penso. Ma nel Salmo non si identifica con Israele, come fa a identificarsi con Israele nel Salmo? Israele che deve lodare.
Io sono arrivata un po' tardi, però il Salmo mi sembra che abbia una forza. Cioè il punto è trovare questa porta, entrare dentro un qualcosa che poi ci illumina, tutto diventa chiaro, quindi per noi può essere declinato con Cristo, appunto, che chiarisce, per altri, non lo so, può essere comunque provare la verità, non lo so, vedere nella... A un certo punto, nell'esperienza di vita, eccetera, eccetera, vedere qualcosa che spiega tutto e che rende chiaro tutto e che quindi rende giustizia anche a quello che giusto non sembra. Poi non so se era questo il mistero della fede che diceva, non so se era la chiave questa o meno, boh.
forse a un certo punto mi sono persa, non so se sia stato commentato il versetto 17. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Poi il Signore mi ha castigato, ma non mi ha consegnato alla morte. E poi dopo al 21 dice: ti rendo grazie perché mi hai esaudito. E esaudito quale preghiera? Ma che sia quella di non morire, non mi ha consegnato alla morte.
Cos'è il versetto 5? Nel pericolo ho gridato al Signore.
No, mi colpiva la liberazione dalla morte. Questo Nuovo Testamento non la riprende.
La riprende tra gli ebrei.
È vero. Ebrei 5.
Esattamente così.
Fu esaudito per la sua pietà.
Cioè, supplicò con forza che fosse liberato dalla morte.
Ebrei 5.
E fu esaudito per la sua pietà. Fu esaudito evidentemente con la risurrezione.
Sembra che sia anche in questo senso che per noi è un salmo pasquale.
Scusate, ma io sono molto ignorante. Comunque, dicevo, gli apostoli a quel momento lì non hanno mai parlato, perlomeno noi non so bene che cosa abbiamo direttamente da loro che è stato riportato, perché noi abbiamo San Paolo, ma gli apostoli, San Pietro, eccetera, non parlano mai dei salmi, o sì?
Non parlano?
Mai.
Di che cosa?
Dei salmi. Fanno riferimento ai salmi?
Secondo Luca, Pietro ha citato questo salmo. Atti degli Apostoli. È scritto da Luca, naturalmente, non è uno scritto diretto. Però... Sì, sì,
Luca è dopo, è molto dopo, no? È un'interpretazione.
Luca non ha conosciuto Gesù, lo dice, però...
Sono elaborazioni che sono... Quello che a me mi manca è il passaggio.
Secondo lui non è un'elaborazione, è una raccolta degna di fede delle fonti. Però, naturalmente è una seconda generazione, diciamo, comunque... Generazione, può essere stato scritto anche molto presto, secondo me, però insomma non è uno direttamente. Però qual è il problema qui? Cioè...
No, niente, quello che mi fa il puzzle è il passaggio dagli apostoli a pian pianino la costruzione di una religione attorno a Gesù, insomma, voglio dire, il riconoscimento, questo passaggio che
è molto complicato, molto lungo e non so, è ancora da ricostruire bene ancora. Presuppone tante cose, l'idea di un'altra religione. Sarebbe stato impensabile per gli apostoli e non solo per loro. Addirittura contraddittorio, una cosa, una bestemmia quasi, insomma, perché vorrebbe dire un altro Dio. Allora no.
Dicevo il passaggio.
Ma lei dice così fino
sì, l'arrivare a capire che Gesù era il Messia, loro hanno capito che Gesù era il Messia, ma quando
microfono
come si è elaborata la trasformazione, cioè come è passata dagli apostoli a quelli dopo, mi manca tutto quel passaggio, perché poi arriviamo a Agostino, d'accordo, ma sono passati un paio di secoli, no?
No, sono passati di più. Sono passati 4 secoli e più.
Ecco, appunto.
Il microfono è meglio perché...
Tutti i discorsi degli Atti riferiscono al primo annuncio proprio degli Apostoli. Mettono in bocca a Pietro i primi 3 discorsi fondamentali dell'annuncio del Vangelo. Sono diretti almeno.
Tu fai diverse domande però, non una sola. Adesso stai dicendo un'altra cosa che avevi già detto effettivamente, però hai aggiunto una cosa enorme, come si arriva dal Nuovo Testamento ad Agostino, cose un po' diverse, no? Cioè, sono diversi problemi uno dentro l'altro, cioè l'affidabilità storica dei testi, per esempio gli Atti degli Apostoli riferiscono dei discorsi, in che misura possiamo fidarci che corrispondono sostanzialmente. Questa è una cosa. Beh, le datazioni non si sanno esattamente, ci sono idee diverse, da datazioni molto presto, a datazioni tarde, così, ma il tarde consiste sempre sostanzialmente entro il primo secolo. Anche quelli che vogliono metterlo avanti le cose stanno dentro al primo secolo, tutto il Nuovo Testamento sostanzialmente. Quindi, insomma, diciamo, entro 60 anni dalla morte di Gesù, c'è tutto il Nuovo Testamento già scritto, non ancora raccolto come Nuovo Testamento in questa forma, cioè non la Bibbia come abbiamo noi, questo ci vuole qualche secolo ancora, però le lettere del Nuovo Testamento e gli scritti del Nuovo Testamento venivano letti nelle chiese prima che ci fosse il Nuovo Testamento, cioè come diciamo noi, e quindi le scritture diventano l'Antico, quindi ci vuole qualche, quindi entro il primo secolo. E i testimoni sono vissuti, alcuni testimoni sono vissuti a lungo. Bisogna sempre ricordare che potevano anche controllare certe cose. Non diciamo di essere troppo ingenui che non si occupassero di questi problemi.
Luca all'inizio del suo Vangelo lo dice proprio come ha fatto. Dice, poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che furono testimoni oculari fin da principio e sono divenuti ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare accurate ricerche su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.
Notiamo che Pietro, gli apostoli, quando citano negli Atti questi versetti che sono stati utilizzati da Gesù nella polemica, li citano per dimostrare che Gesù è Messia, per dire cioè che il fatto che voi l'avete scartata questa pietra, Dio l'ha risuscitato, questo sempre per esempio, bisogna credere che l'ha risuscitato, è la dimostrazione che lui è il Messia, perché per diventare pietra angolare bisognava che prima fosse scartato. E voi avete compiuto, senza saperlo, il disegno di Dio. Questo è lo spirito e la ragione per cui gli apostoli citano questo testo. Vediamo che è anche un po' diverso, in un certo senso, diverso il contesto da cui lo cita Gesù. Gesù dice, voi andate a leggere, ecco, gli apostoli che vengono dopo la risurrezione, utilizzano lo stesso testo per dire che è proprio perché voi l'avete scartato e Dio l'ha risuscitato, la dimostrazione che è il Messia. Addirittura gli apostoli scusano, l'avete fatto per ignoranza, eccetera. Quindi non è solo un testo duro, è anche un testo buono, perché alla fine sentirsi dire voi l'avete crocifisso, però anche questo, che naturalmente è un peccato, eccetera, rientra nel disegno di Dio, insomma non è una cosa cattiva, è una cosa buona, mi sembra, o no? Va bene. Ecco, concludiamo. No, è importante quello che ho detto, non è una battuta, perché questo è quello che devono pensare i cristiani. Non sentivo una volta in una conferenza dove c'era un ebreo con una salzata a dire, ma insomma, quando è che mi spiegate perché avete ucciso Gesù? Ma se c'è uno che deve spiegarlo sarebbero i cristiani, il motivo vero per cui è morto Gesù. Non so, quello vero, che è la salvezza del mondo, non un incidente, perché... Ecco, allora preghiamo, concludendo con il Salmo.